dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Pace a voi, cari ascoltatori, e buona serata. Ecco, questa sera viene presentata una creatura della fede che proviene dal mondo artistico musicale. È Antonella Ruggiero. Il canto per lei è stato sempre di estrema importanza, anche per proclamare la sua fede. L'intervista con l'artista è di Fulvio Fulvi. Antonella Ruggiero, la voce dell'anima e del cuore. Musica pop, sacra, etnica, lirica, blues, canzone d'autore e avanguardia. I generi in cui spazia il repertorio di Antonella Ruggiero sono infiniti, come le possibilità della sua voce. Strumento capace di estensione e profondità, di fughe e rallentamenti che precedono veloci e impensabili risalite, da soprano leggero a contralto. Ma i cliché non si addicono alla cantautrice genovese, propensa da sempre a sperimentarli. Sonorità coadiuvata dal marito Roberto Colombo, raffinato musicista e produttore discografico, che riesce a inventare sempre nuove e originali soluzioni di accompagnamento, dagli arpeggi elettrici al liturgico, con strumenti come il synth basso, l'arpa celtica, l'organo e il vocoder, utilizzati anche per le canzoni più celebri della vocalista ex Mattia Bazzar, come Vacanze Romane, Cavallo Bianco e Per un'ora d'amore, che propone sempre nei suoi applauditissimi concerti. E qui inizia l'intervista alla cantante. Signora Ruggiero, lei è tra i fondatori dei Mattia Bazzar, gruppo che lasciò nel 1989 al culmine del successo per diventare una solista. Perché? Ecco la risposta. Decisi di lasciare il mondo dello spettacolo per prendermi un periodo di riflessione, seguire di più i miei figli e i miei affetti e fare quello che prima, lavorando costantemente, rimandavo sempre. La mia ripresa come cantautrice dopo il lungo silenzio è stata segnata da un nuovo album con un titolo che era anche un programma di vita, Libera, che voleva dire soprattutto libera dai condizionamenti del mercato discografico. È stato come un inno alla libertà ritrovata, un filo che da allora ho sempre seguito. La domanda è la stessa voglia di libertà che l'ha portata a viaggiare in giro per il mondo e assorbire le varie tradizioni musicali per poi proporle al pubblico rielaborate nel suo stile? Sì, nei miei recital vengono sempre evocati luoghi lontani del mondo dove sono stata, per esempio l'Africa, l'India, ma anche epoche diverse, perché la musica è un'occasione per godere di una bellezza senza tempo, di momenti speciali irripetibili. Viviamo in un'epoca di guerre e di odio, nella quale c'è bisogno di rigenerarsi attraverso la musica e l'arte in generale, di recuperare il senso autentico della vita. Domanda: nei suoi concerti non manca mai almeno un brano di musica sacra. Lei è stata la prima e finora unica cantautrice pop ad essere stata invitata a cantare in un evento all'interno della Basilica della Santa Casa di Loreto. Ci sono alcuni brani di musica sacra a cui sono molto legata e che rappresentano anche il frutto di una mia ricerca personale. A Loreto, nella Casa della Vergine, cantai l'Ave Maria di Gounod e altri brani di carattere liturgico raccolti in seguito in un album intitolato Luna crescente, Sacra armonia, Nel 2014 invece è uscito il CD Cattedrali, nel quale interpreto molti brani dedicati a Maria nei secoli, dal 300 al contemporaneo, cantati nel Duomo di Cremona a più riprese, accompagnata dal maestro Giorgano, suonato dal maestro Fausto Corporali, dal coro della cattedrale. Ho cantato anche nella Basilica di Sant'Antonio di Padova. E quelle esecuzioni sono contenute in un altro CD, Empatia. E mi piace ricordare che ad Asti, città di origine della famiglia Bergoglio, ho voluto dedicare a Papa Francesco il Kyrie tratto dalla Missa Luba, secondo la tradizione del Congo. Signora Ruggero, quando ha scoperto la sua vocazione per la musica e il canto? Sin da bambina ho ascoltato musica di vario genere, sempre di qualità grazie ai miei genitori. Ma la sensibilità per l'arte l'ho avuta sempre, è un dono di Dio. Da piccola ero affascinata soprattutto dal suono dell'organo, che per la prima volta a 8 anni ascoltai insieme a mio nonno durante la messa nella chiesa di Santa Maria di Castello a Genova. Quando si riceve un'emozione così forte da bambini, poi la ricordi per tutta la vita. Ma come prima attività, dopo il diploma all'Istituto d'Arte, ho fatto la grafica in uno studio pubblicitario. Mi è sempre piaciuto disegnare. Ho iniziato la carriera di cantante professionista a 22 anni. Da piccola, però, il mio sogno era quello di fare la pittrice. Cari ascoltatori, e ora ci fermiamo per un intervallo musicale. Continua l'intervista alla cantante Antonella Ruggero. C'è una domanda ancora. Tra la poesia e la musica c'è un rapporto strettissimo. Nel suo concerto per Lunaria a Recanati, la città dei leopardi, lei ha dimostrato che ci si può illuminare d'immenso anche con le canzoni. Sì, poesia per me è la bellezza del mondo, la natura, ma anche la delicatezza delle persone che ti accarezzano raccontandoti le loro storie, come mia madre, che ha compiuto 100 anni e mi parla dei suoi sentimenti, di una Genova lontana che ha amato e che adesso non c'è più. Ma è anche l'intimo che viene fuori dall'anima e si esprime. Quando scelgo un testo da cantare e quando poi lo eseguo, entro nei miei pensieri, rivivo ricordi e frammenti della mia vita che magari si erano sedimentati nella mia testa e in fondo al cuore. Tutto ciò che non ha radici, però, non mi interessa nella musica che ascolto e che faccio mia nei concerti. Le radici ci sono sempre. Signora Ruggero, la sua ultima fatica discografica è una raccolta intitolata Puccini, in occasione dei 100 anni della morte del grande compositore. 9 arie tratte dalle opere pucciniane, anche quelle dei ruoli tenorili come Recondita Armonia e Lucian le Stelle della Tosca, musicalmente rivisitate. Ho immaginato Puccini che, ascoltando queste particolari trasposizioni, si sia divertito a uscire dal territorio granitico del mondo dell'opera, diventando a sua volta protagonista di se stesso nei giorni nostri. Sono brani rielaborati, quelli più nelle mie corde. Ho sempre trovato Puccini moderno e la sua produzione molto simile a quella dei Beatles, un autore seriale di successi indiscussi. Lei è sempre stata una sperimentatrice nelle scelte musicali e nell'uso della voce. Da che cosa nasce questo suo andare sempre oltre? È una necessità personale, una visione della vita, un sentire le cose. Mi piace percorrere le stradine di campagna piuttosto che l'autostrada. Diciamo che mi esprimo meglio nella nicchia più che sul mercato globale. Non mi piace ciò che è scontato. Che importanza ha San Francesco nella sua vita? Grandissima. A fare memoria del santo di Assisi, a cui sono devota, c'è stato innanzitutto mio padre, che aveva come secondo nome Francesco. Poi ci sono i luoghi francescani in Umbria, che frequento spesso, come i frati di Padova, e gli esempi che ci hanno lasciato padre San Massimiliano Kolbe, alla cui storia sono molto legata, e padre Leopoldo Mandic, il fraticello che voleva tutti in paradiso. Queste sono le realtà che mi appartengono di più, perché rappresentano una profonda spiritualità e una vita vissuta senza orpelli, in povertà assoluta, fuori dalle logiche del potere. Termina l'intervista e ora 2 note sulla vita di questa cantante. Una grande stella del firmamento musicale, talentuosa e instancabile sperimentatrice. Antonella Ruggero, nata a Genova nel quartiere Pegli, è stata nel 1975 tra i fondatori del gruppo dei Mattia Bazar. Un anno prima aveva cominciato a cantare come solista con il nome d'arte di Mattia. Oltre a cantare, suona l'armonica a bocca e le percussioni. Innumerevoli successi ottenuti con il gruppo Pop fino al 1989, anno in cui la vocalista decide di lasciare temporaneamente le scene. Tra le canzoni più celebri ricordiamo Stasera che sera, Cavallo bianco, Per un'ora d'amore, Mister Mandarino, Vacanze romane, brano con il quale la band vinse il premio della critica al Festival di Sanremo 1983. Souvenir, premio della critica nella manifestazione Canora del 1985. Ti sento, la prima stella della sera. Alcune di queste canzoni vengono riproposte con arrangiamenti spesso diversi nei suoi concerti e recital da solista. Numerose le sue collaborazioni con band italiane e straniere, diverse le sue incursioni nella musica techno. Nel 2010 Antonella Ruggiero pubblica il doppio CD I regali di Natale, che contiene melodie della tradizione natalizia del Medioevo agli anni 40 del Novecento. Memorabile la sua partecipazione alla cerimonia di chiusura dell'Esposizione Universale di Milano il 31 ottobre del 2015, quando alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di un folto pubblico cantò Nel blu dipinto di blu sotto l'albero della vita. Il 21 marzo 2024 viene pubblicato Altre vie, progetto discografico con nuove musiche, sulle quali sono state incise le voci del suo primo lavoro da solista. E concludiamo con la figura, ma anche la spiritualità di questa cantante. E ci fermiamo un po', carissimi ascoltatori, per ascoltare musica.
Di le guarotte
ascoltatori, e parliamo ancora di templi, di edifici sacri in cui vi è la presenza di Dio. Il vero Tempio Santo in cui Dio porrà il suo nome, ossia la sua divinità, presenza, sua divina presenza, sarà una pietra viva, estratta dal grembo di una vergine, lo stesso Figlio di Dio. Egli dichiarerà che dopo essere stato distrutto, in 3 giorni sarà ricostruito, risorgerà e rimarrà indistruttibile. In tale tempio Dio vuole radunare tutti gli uomini e renderli idonei a offrire a Dio un culto in spirito e verità. Ecco perché, mentre gli israeliti esuli si volgevano da lontano verso il tempio nell'ora della preghiera, i cristiani, dovunque siano, volgono lo sguardo a Cristo. E anche per essi, però, non può mancare il luogo materiale in cui le comunità dei credenti, l'Ecclesia, possano radunarsi per esprimere nel culto la loro fede. E presenteremo brevemente 3 luoghi molto famosi della Francia in cui i cristiani, i credenti, si radunano a pregare. E parleremo delle 3 grandiose cattedrali di Chartres, di Reims e di Amiens. Chartres è il giubileo di una cripta millenaria. La cattedrale di Chartres deve la sua notorietà al velo della Vergine Maria, che vi è esposto sin dal IX secolo e attira ogni anno 1,5 milioni di visitatori. Sin dall'epoca della sua costruzione è stata considerata un esempio di innovatività e perfezione delle tecniche, diventando il modello delle grandi cattedrali gotiche. Riconosciuta come capolavoro di architettura, di scultura, di arte vetraia, non appari per il suo stato di conservazione. La cattedrale di Chartres è rimasta pressoché intatta dal XII-XIII secolo. Le vetrate sono conservate per l'80%, cosa che rende Chartres il più grande esempio ancora esistente di quest'arte nel Medioevo. La cattedrale vanta la più lunga cripta di Francia. A forma di U e lunga 250 metri, questa cripta, su cui la cattedrale è stata eretta nel 1020, è testimone dell'epoca preromanica, carolingia e gallo-romana. È stata concepita in origine come luogo di pellegrinaggio e di conversione, un cammino verso Cristo insieme alla Vergine. La celebrazione dei 1,000 anni della cripta si snoda in un percorso giubilare, un percorso di conversione, di passaggio dal basso verso l'alto, dal buio alla luce, dalla cripta alla rivelazione della cattedrale. Reims è la consacrazione dei re di Francia. La Francia è chiamata figlia maggiore della Chiesa perché Clodoveo, primo re della storia del paese, è stato battezzato a Reims il giorno di Natale del 496. Primo sovrano cristiano dei re di Francia, ha suggellato l'alleanza tra la Chiesa e la monarchia. A partire dal XIII secolo, 33 sovrani sono stati consacrati qui. Costruita a partire dal 1211, la cattedrale di Reims costituisce uno dei maggiori esempi del gotico in Francia, sia per l'architettura che per le sue 2303 statue. Bombardata durante la Prima Guerra Mondiale, la statua medievale dell'angelo sorridente è stata poi ricostruita. Il suo sorriso enigmatico è da allora il simbolo della cattedrale, che ha accolto la riconciliazione franco-tedesca nel 1962 con una messa che ha riunito i capi di Stato francese e tedesco. Un altro segno di riavvicinamento è stata nel 1958 la commissione di una serie di vetrate all'artista ebreo più celebre del mondo, Marc Chagall. Ha così realizzato un capolavoro della modernità inaugurato nel 1974, che riunisce in un'unica composizione dai caratteristici toni azzurri i fondamenti dell'Antico e del Nuovo Testamento. E ora passiamo ad Amiens, la cattedrale a colori. È la terza delle grandiose cattedrali francesi, tra le cattedrali francesi. Costruita nel XIII secolo in meno di 50 anni, un record per l'epoca, la cattedrale di Amiens è la chiesa gotica più luminosa di Francia, la più alta, 42,30 metri sottovolta, e la più ampia. Conta infatti 7.700 metri quadrati di superficie, 200.000 metri cubi di volume. Potrebbe contenere due volte la cattedrale di Notre-Dame di Parigi. La facciata occidentale si è guadagnata il nome di Bibbia di Amiens, tanto questo merletto di pietra è ricco di statue e irradia il suo insegnamento attraverso le immagini. Questa cattedrale si pone dopo il suo restauro come la principale referenza nello studio e nella scoperta della policromia dei portali gotici classici. Nel Medioevo, infatti, le sculture delle chiese, così come alcuni elementi architettonici, erano dipinti con colori sgargianti. Le policromie ritrovate sui portali della cattedrale rivelano ancora oggi la vivacità di questi colori. Il colore che rafforza la bellezza e il valore della cattedrale è parte integrante della sua identità, tanto che da 25 anni lo spettacolo Amiens, una cattedrale a colori, offre un'esperienza immersiva, colorando la facciata con immagini digitali e ripristinando un mondo vicino a quello dei fedeli del Medioevo. E anche qui, carissimi ascoltatori, ci fermiamo. Ci fermiamo ancora per ascoltare musica. Portiamo nella regione Friuli, in provincia di Pordenone, e andiamo a conoscere che cosa ci dicono gli ex voto nel santuario della Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. La ricerca è di Maria Angela Masino per la rivista Maria con te. Maria, pronta sempre ad aiutare chi onora Dio. Sono profondamente legati alla storia del fiume Tagliamento e al secondo conflitto mondiale i circa 2000 ex voto custoditi nel santuario della Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento, Pordenone. Nei periodi di forte piovosità, il corso d'acqua, soprattutto nei secoli passati, si ingrossava danneggiando case, campi e raccolti. Queste alluvioni bloccavano i commerci e i collegamenti con i paesi vicini. Nella prima metà del Seicento, il paesino Rosa, frazione di San Vito al Tagliamento, era molto impoverito, in particolar modo dai problemi causati dal fiume. E la gente, arrabbiata, imprecava contro Dio e la Vergine. Un contadino di nome Giacomo Giacomozzi, residente a Rosa, in cerca di sostegno e aiuto, volle collocare nella sua nuova abitazione l'immagine della Madonna che si trovava nella casa dove un tempo aveva vissuto con la sua famiglia. La Vergine qui apparve a Mariute, figlia di Giacomo, che un istante dopo la visione guarì dall'epilessia, male di cui soffriva da tempo. Maria chiese alla ragazzina di portare l'effigie lontano da quella casa dove le persone imprecavano e bestemmiavano e di collocarle in un luogo di passaggio. La Madonna venne perciò portata in una piccola chiesa di San Vito, dove i miracoli si moltiplicarono. A seguito di questi fatti straordinari, si decise di costruire il primo santuario, che venne poi bombardato il 31 dicembre 1944 dagli anglo-americani. Molti ex voto antichi andarono distrutti, ma anche dopo la guerra i miracoli continuarono, tanto che le pareti dei corridoi che si trovano dietro l'altar maggiore e quello laterale dove ora custodita l'effigie della Madonna sono tappezzate di dipinti, foto, pizzi, cuori d'argento, oggetti donati dalle persone che hanno ricevuto una particolare grazia dopo il 1945. Quasi tutte le testimonianze, sia antiche sia moderne, si possono suddividere in tre grandi categorie: infortuni sul lavoro, nei campi o in casa, incidenti stradali, malattie. Parecchi parlano di malati guariti dal cancro per intercessione della Madonna. Molte altre testimonianze sono state portate dai familiari di malati non guariti, ma comunque confortati e consolati dalla vicinanza di Maria durante la sofferenza. Degli ex voto più antichi, solo alcuni si sono salvati. Fra questi ci sono omaggi alla Vergine che si riferiscono a guarigioni di bambini, come quello datato 1726, che raffigura una bimba a letto in gravi condizioni, e la Madonna di Rosa in alto a sinistra fra le nuvole, pronta a intercedere per la sua guarigione. E ancora ci sono il dipinto lasciato da Giuseppe Vianello e quello di Gio Maria Salvaso risalenti al 1840, che parlano dei commerci e dei problemi che si incontravano facendo trasporti con i carri. Ce n'è uno datato 1872 e firmato Angelo Francanelli, che mostra come l'uomo sia stato protetto da Maria mentre un cornicione stava per colpirlo alla testa. Ci sono tanti ex voto recenti che ricordano le nascite di bambini attesi per lungo tempo. Sono davvero numerosissimi i cuori lasciati in omaggio dalle mamme che sono riuscite ad avere un figlio dopo aver pregato Maria. Tra queste testimonianze ce ne sono di molto particolari, come quelle che si riferiscono a piccoli che hanno mostrato patologie subito dopo il parto, ma sono guariti. Infine, dopo il Covid, molti hanno portato un omaggio alla Madonna per ringraziarla della guarigione dalla malattia e del sostegno durante la convalescenza. Si tratta soprattutto di persone che durante la degenza ospedaliera sono state in sala di rianimazione. Più prodigi in una stampa dell'epoca. Questa stampa del 1600 mostra gli eventi miracolosi legati all'apparizione della Madonna di Rosa. Si vedono varie scene. Per esempio, il carro che, intento ad attraversare il tagliamento, nonostante la forza del fiume in piena, non viene travolto. Un uomo che sta per annegare, ma ce la fa. E ancora, un muratore che cade e resta incolume. Una persona disabile costretta a camminare con le stampelle, che dopo aver pregato intensamente la Madonna di Rosa ed essere andato in pellegrinaggio nella sua chiesa, guarisce. I soldati del presidio tedesco, presente a San Vito al Tagliamento, catturavano i cosiddetti elementi eversivi, poliziotti, partigiani, spie, addirittura frati, per poi fucillarli. Spesso, per cercare di fermare tanta ferocia, intervenivano il sindaco e il parroco del paese. Il 26 aprile 1945, tuttavia, i militari tedeschi proseguirono le loro operazioni, incuranti delle parole dell'autorità municipale e del prete. Portarono 7 uomini sul plotone di esecuzione all'ingresso del cimitero con l'intenzione di giustiziarli. Uno di loro però rimase vivo, aveva pregato con forza Maria di Rosa e lei l'aveva salvato. Il quadretto di Ex Voto ritrae questo miracolo. L'8 settembre 1953, con la benedizione della prima pietra, partirono i lavori per il nuovo imponente santuario intitolato alla Madonna di Rosa, poi consacrato e aperto al pubblico nel 1960. La chiesa è a navata unica in stile neoclassico, con i pavimenti in marmo policromo e decorazioni a mosaico nell'abside e nelle cappelle laterali. Ma per concludere va anche ricordato che da questa chiesa sono state bene accolte le notizie che giungevano dalla Polonia sui messaggi dell'amore misericordioso a Santa Faustina Kowalska. E da qui i messaggi di Gesù si sono propagati per tutta l'Italia. Quindi il santuario è dedicato alla Madonna di Rosa, ma anche all'amore misericordioso. E noi questa sera concludiamo, ci affidiamo a Maria e all'amore misericordioso e auguriamo a tutti la buonanotte. Tanti saluti da Suor Gasparina. Mandi mandi.
La casa di ogni benizione. Palazzo Carli, avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.